Nostro invito il coach, l'allenatore della nazionale ungherese Marco Rossi. Ciao mister, buongiorno.
Salve mister, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie mister per aver accettato il nostro invito. Insomma, stavamo parlando ovviamente un po' della nazionale, no? Prima di addentrarci in questo weekend di Serie A, 12 anni mister senza un mondiale, l'Italia ancora una volta non si riesce a qualificare, insomma, che cosa non è funzionato in questi anni? Il calcio italiano, secondo te, è davvero in crisi?
Ma è difficile dare un giudizio che non sia sull'onda di tutti i commenti che si sono sentiti finora, che onestamente in alcuni casi sono veramente, diciamo, condivisibili, in alcuni casi, in altri no. Diciamo che il discorso di massima è che il calcio italiano, pur con tutte le criticità che può manifestare, rimane un calcio importante, soprattutto il campionato italiano, dal quale si attingono principalmente i calciatori per la nazionale, che fa da serbatoio ai calciatori per la nazionale, è un top campionato. Nel ranking credo che sia secondo o terzo posto dietro la Premier, e quindi non si capisce come sia possibile che poi i giocatori che giocano in top club nel nostro campionato, alcuni giocano anche in club importanti all'estero, poi una volta chiamati a performare con la nazionale facciano così tanta fatica. È un dato di fatto. Diciamo che ci sono stati nel tempo anche situazioni poco fortunate, soprattutto ai playoff, però è pur vero che in playoff una nazionale come quella italiana non ci dovrebbe arrivare, nel senso che dovrebbe qualificarsi direttamente senza passare appunto per partite che nello scontro diretto singolo possono rappresentare un problema proprio per il fattore episodico che è difficilmente controllabile.
Vero, perché poi si rischia, no, di andare a giocare in certi ambienti dove è difficile poi davvero affrontare gli avversari, no? Ad esempio la Bosnia si giocava praticamente la vita in questa gara, però ecco, anche poi secondo me l'aspetto mentale ha un po' condizionato questa gara. È difficile anche, no, diciamo così, giudicare l'operato di Gennaro Gattuso in 8 partite, secondo me troppo poco il tempo per le valutazioni, però secondo me mister non è riuscito a dare quel cuore in più, quell'orgoglio in più che, no, tanto spesso lo si decanta su questa nazione. Io prima facevo un discorso, spesso si vincevano le partite già al momento dell'inno nazionale. Ecco, anche questo è un po' un aspetto che è mancato a questi ragazzi, secondo me.
Ma sì, oggi è molto difficile che questo avvenga perché c'è un generale livellamento di valori. Poi ovviamente, soprattutto a livello di nazionali, si ha pochissimo tempo per lavorare sul discorso di automatismi e meccanismi, perché giustamente il tempo è quello che è. Diciamo che rispetto a Gattuso non gli è stato dato tempo, ma è stata presa una decisione. Ecco, in tutto questo discorso forse la responsabilità più grande dal mio punto di vista è stata la decisione presa l'indomani della sconfitta con la Norvegia in Norvegia per 3-0, nel senso che chi di dovere avrebbe dovuto ragionare a mente fredda e valutare bene la situazione, perché secondo me è stato avventato cacciare in quel modo Spalletti, e probabilmente, credo, poi col senno di poi la controprova nel calcio non c'è mai,
certo.
Però credo che Spalletti nelle gare a venire, quelle che ha disputato Gattuso, sicuramente avrebbe fatto un percorso analogo, o comunque le avrebbe più o meno vinte tutte come ha fatto Gattuso, con eccezione poi dell'ultima partita con la Norvegia, che onestamente in casa difficilmente credo Spalletti avrebbe perso 4-1, nel senso, forse, ecco, Gennaro Gattuso è un bravo allenatore, ma non è ancora, diciamo così, dal mio punto di vista,
certo,
a livello di Spalletti. Per me Spalletti è un top allenatore assoluto a livello non solo italiano, e gli si sarebbe dovuto accordare più fiducia nonostante la sconfitta, più che la sconfitta con la Norvegia, ecco.
Sono d'accordo,
quindi l'errore principale commesso secondo me dai vertici federali, da Gravina in particolare, se si vuole trovare diciamo una chiave di lettura, dal mio punto di vista potrebbe essere stato quello.
Assolutamente, mister, sono d'accordissimo con te. Davide Baratto.
Mister, le voglio porre un'altra questione che è stata sollevata da molti, cioè quella del fatto che in Italia, quindi in Serie A, ma a volte anche nei campionati minori, si gioca tantissimo con la difesa 3, in particolare 3-5-2. Per esempio in Serie A più della metà delle squadre utilizzano questo sistema di gioco e insomma non prevede esterni puri, non prevede ali d'attacco, non prevede trequartisti, quindi calciatori di fantasia. E molti dicono che questo è anche uno dei problemi per cui la nazionale negli ultimi anni ha avuto insomma un calo notevole, quindi il fatto che i giocatori di talento, di fantasia, se anche ci sono, vengono in effetti oscurati, mentre poi in gran parte d'Europa, anche nei top club e nelle grandi nazionali, si gioca a 4.
Ma il fatto che si giochi spesso a 4 è perché, diciamo, anche a livello didattico giovanile, molto spesso il modulo di riferimento è il 4-4-2, il 4-2-3-1, eccetera, quindi lavorare su certi automatismi può diventare, anche seppur scolastico, anche più semplice. Poi dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione ed è proprio in base a questi che si dovrebbe valutare i moduli tattici da utilizzare. Una difesa a 3 può essere veramente una difesa a 3, o al limite diventare a 4, in rarissimi casi a 5, però dipende molto dagli interpreti, non è che il modulo di per sé rappresenti una mentalità più o meno difensivista. Basti pensare per esempio al Bayer Leverkusen di Xavi Alonso, sì, che ha catturato l'attenzione di tutti in Europa, specialmente poi al Real, che ha deciso di fargli il contratto quando l'ha preso e l'ha contrattato, appunto. Direi che dipende sempre da come vengono interpretati i moduli, non si può ridurre la valutazione di un movimento calcistico al semplice fatto che in Italia ci siano più squadre che giocano col modulo a 3, anche perché mi sembra di vedere che in Italia ci sono anche un bel numero di allenatori stranieri che lavorano in Italia, alcuni dei quali giocano pure loro col modulo 3. Quindi per esempio, almeno qualche volta lo ha fatto anche il Parma, se non spesso e volentieri. Quindi voglio dire, è sempre tutto relativo. Non credo che il problema sia nei moduli che magari vengono utilizzati in Italia. Può esserlo sicuramente in una certa visione. In Italia sappiamo perfettamente che se tu non fai risultato, nella maggior parte dei casi la pazienza è ad orologeria.
Sì.
La tendenza, diciamo, è più o meno questa da tutte le parti d'Europa, però ecco, in Italia è questa, mi sembrerebbe di poter dire, che è molto più acuta, ecco.
Vero, mister, sono d'accordo con te. Spesso si va troppo appresso, diciamo così, no? al risultato. C'è anche poi la mancanza, secondo me, di attesa, che ecco, anche questo poi è un altro aspetto, su molti talenti che secondo me in Italia ci sono, ma poi non vengono valorizzati. Cioè nelle under 21 facciamo spesso la differenza. Tanti di questi ragazzi qui poi non giocano neanche in Serie A, vanno in Serie B. Cioè può essere,
sì, però,
anche questo un tema.
Però scusami se ti interrompo, certo. Però questo è causato dalla mentalità, che non è solo quella degli allenatori e dei presidenti e dei direttori e dei proprietari, ma è proprio quella del tifoso. Perché se ci pensiamo bene, sono per primi i tifosi a non avere pazienza. Beh. Arriva un allenatore, magari semi sconosciuto, giovane, proveniente da un altro campionato, proveniente dall'estero, del quale si conosce poco, pronti via, lo si carica di un sacco di responsabilità, perché gli si dice, se non vince le prime due partite poi diventa complicato, chi andiamo a prendere, perché siamo andati a prendere questo, chi è, chi non è, tutte queste cose qui. E allora poi succede che dopo due o tre partite non vengono i risultati sperati, magari le perdi, e i tifosi stessi cominciano a far pressione sulla proprietà, sul direttore, su chi per loro, per far fuori il tecnico. Ma questo è una cosa che avviene praticamente in tutte le piazze, vero o no?
Certo, sì, sì, soprattutto qui a Napoli, mister, sia sugli allenatori ma poi anche sui calciatori, insomma quasi non si può sbagliare più un passaggio, però a me viene in mente, no, quella regola antica, se non si sbaglia, ma poi com'è che si matura, com'è che si cresce?
No, ma non c'è te, nel calcio, almeno da quando mi ricordi io, in Italia, perché poi io, sì, da qualche anno lavoro all'estero, sono quasi 15 anni, però prima ho giocato e lavorato principalmente in Italia, ma anche da giocatore notavo delle differenze. Qui da noi veramente la pazienza non c'è. Quando, a me viene da ridere quando sento qualcuno dei miei colleghi che dice: ah, ho sposato il progetto. Ma che progetto vuoi aver sposato?
Che
se perdi tre partite ti lasciano a casa. Aspetto una società che abbia obiettivi, ambizioni serie, ma quindi è la prima che ti fa un'offerta, perché quali obiettivi, cose serie? Qui se non vinci subito non hai margine.
È vero.
Ecco perché dico che certi allenatori che abbiamo qua in Italia, che sono ben noti, sono degni del massimo rispetto, perché è gente che riesce a coniugare molte volte tutti gli aspetti e soprattutto a cascata sotto quello principale, che è sempre quello del risultato.
Sì, mister, proprio a proposito di allenatori, tornando un po' alla Serie A, c'è questo incrocio, no, in questo weekend Inter-Roma, Napoli-Milan, insomma c'è anche poi un aspetto sui tecnici che, insomma, ti volevo chiedere: Chivu al primo anno in una grande squadra è al primo posto, più 6 dal Milan, più 7 dal Napoli, mentre chi insegue ha comunque due allenatori, no, di una certa caratura come Conte e Allegri, che hanno forse anche un po' più di esperienza rispetto al tecnico dell'Inter. Secondo te questa caratteristica può fare la differenza nelle ultime giornate da qui alla fine del campionato?
Ma secondo me i 6 punti o 7 che si hanno di differenza su Napoli e Milan potrebbero essere tanti, come non esserlo. Dipende da tante cose. Per esempio, non possiamo non pensare che quello che è successo con la nazionale non abbia strascichi a livello di club, perché i giocatori sono umani. Certo. Vivono di sentimenti, passioni, sensazioni, e sicuramente la disfatta della partita con la Bosnia lascerà dei segni, e quindi bisognerà vedere come reagiranno i vari giocatori nei vari club. L'Inter poi ultimamente, dal mio punto di vista, non è che fosse in una condizione di forma smagliante come magari poteva dare la sensazione di avere qualche mese fa. Adesso di nuovo sembra un po' sulle gambe, così come è successo l'anno scorso. Quindi perché squadre come Milan e Napoli non dovrebbero crederci? Ci sono incroci pericolosi, tutto può ancora succedere, anche se, ripeto, il margine di vantaggio è cospicuo. E però, come dicevi giustamente tu, In questi rush finali, io personalmente, fossi tifoso del Napoli, del Milan o dell'Inter, ecco, forse mi fiderei più dell'esperienza di Conte ed Allegri, nel senso che sarei certo che si otterrà con loro il massimo possibile di qui alla fine.
Sono due tecnici che qualcosina in più ce l'hanno. Prego, Davide. Mister, poi liberiamo il
sì,
mister.
Le faccio l'ultima prima di ringraziarla tantissimo per essere stato con noi. Chiaramente lei in Ungheria, lavorando all'estero, sta benissimo, ha anche raggiunto ottimi risultati, ma se in futuro, siamo il periodo ipotetico, dovesse arrivare la chiamata dell'Italia, qui sia io che Antonino Treviglio siamo convinti che lei potrebbe farlo. Insomma, è un po'...
Ma io credo, io intanto puntualizzo una cosa: in Ungheria abbiamo fatto, io e il mio staff, un ottimo lavoro.
E vi faccio i complimenti.
Diciamo, credo a novembre, dove a novembre abbiamo sfortunatamente mancato di qualche secondo, se non altro la qualificazione ai playoff, che era un obiettivo dichiarato, era perfettamente raggiungibile, perché nel nostro girone abbiamo dimostrato ampiamente di essere la seconda forza dopo il Portogallo, certo. Poi però per errori anche nostri non siamo riusciti ad andare al playoff, e questo è stato visto da alcuni, non dico tantissimi, perché poi in percentuale parleremo, credo, stiamo parlando del 20-25% degli ungheresi, però ecco, non è che in questo momento tutti siano, diciamo, dalla mia parte. Quindi, sai, anche in Ungheria, come da tutte le parti del mondo, la memoria nel calcio è qualcosa di molto breve.
È corta, no? Certo.
E quindi sì, diciamo che vista la situazione, nonostante io abbia un contratto lunghissimo, con la federazione, e nonostante al momento goda ancora della stima, credo unanime, del board federale, è chiaro che poi, essendo in questo mestiere, uno vede che cosa gli può succedere intorno. Devo dire la verità, in tutti questi anni di offerte mi sono arrivate parecchie, anche dalla Premier League in più situazioni, in più occasioni, ma dall'Italia non è mai. Ma io lo capisco, non è che lo dica con rammarico, lo capisco, perché è chiaro che la tendenza è quella di puntare su allenatori giovani, io non lo sono più, e se si va per una serie di ragioni su allenatori più esperti, e questi devono avere perlomeno una buona esperienza del campionato italiano, e io non ce l'ho, perché io in Italia ho allenato al massimo in Serie C, quindi se mi mettessi anche nei panni di un direttore o di un presidente, certo, pensare di fare un contratto a Marco Rossi sarebbe sicuramente rischioso, a meno che non sapessero come lavoro e come mi relaziono con chi lavora con me, per me e quei giocatori, allora in quel caso lì sarebbe diverso, ma siccome è difficile conoscere gli allenatori così a fondo, credo che per me in Italia ci sia poco spazio in futuro. Però vi ringrazio per la domanda.
Alla fine diciamo che ci sono anche tanti allenatori che secondo me, insomma, sono meno bravi, meno preparati di te, lo dico da grande osservatore del calcio europeo. Io veramente sono un grande fan della tua Ungheria, una squadra che veramente non molla mai, gioca con un'anima, ma poi ecco anche la sciagurata, lo sfortunato gol di Parrot, si è messo lui di mezzo, no? Poi lì poi mister,
no, vabbè. Guarda, con gli irlandesi noi abbiamo giocato 3 partite nel giro di poco più di un anno e mezzo,
anche qualche amichevole, ricordo.
Abbiamo subito gol in tutte e 3 le gare, nei secondi di recupero, del tempo di recupero, in 3 situazioni tattiche totalmente diverse. Quindi se non è una maledizione quella, poco ci manca.
È una squadra, anche l'Irlanda, mister, che veramente non molla mai, sfrutta le palle inattive, davvero. Poi sì, è stata bellissima quella gara che io ho seguito, e poi tra l'altro, insomma, ti volevo chiedere anche brevemente come si allena uno come Szoboszlai, no? Che è un talento. E poi a proposito di talento, c'è un ragazzino dell'Under 21 del Ferencváros, Zsombor Gruber, che mi piace questo ragazzo, lo vedo abbastanza interessante, mister.
Sì, Gruber purtroppo ha pochi minuti nel club,
gioca poco,
soprattutto a livello internazionale lo fanno giocare poco, il campionato ungherese gioca un po' di più, anche perché c'è una regola che impone, diciamo, alle squadre che vogliono avere, diciamo, un tornaconto economico dalla federazione, di utilizzare 5 giocatori ungheresi, quindi nelle partite di campionato un po' più di spazio, ma nelle partite internazionali poco. Deve crescere, deve avere più continuità di impiego e di prestazioni, però sicuramente un ragazzo interessante che abbiamo già convocato, utilizzato, sì. Tra l'altro ha anche segnato un gol nelle gare di qualificazione contro l'Armenia, quindi ci puntiamo, lo seguiamo. Riguardo Dominic, questo è chiunque si voglia prendere dei meriti sulla crescita, sulla carriera di questo ragazzo, credo che millanti cose che non gli appartengono, nel senso che quando tu hai la fortuna di allenare un predestinato, sai che è un predestinato, devi solo metterlo nelle condizioni di poter essere maggiormente di aiuto possibile alla squadra. Noi cerchiamo in nazionale di utilizzarlo nella maniera più consona per lui e per noi, e quindi non lo releghiamo a posizioni specifiche. O certo, anche lui i suoi compiti ben chiari in fase di non possesso, ma quando il possesso è il nostro, Dominica libero, insomma, no? Non deve sottostare a particolari catticismi, ecco.
Noi ringraziamo il mister Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria, per essere stato qui con noi in apertura di programma in Sabato Sport qui su Radio Tutto Napoli. Grazie mister.
Grazie mister.
Grazie a voi e buona Pasqua a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie mister, tanti auguri di buona Pasqua anche a te. Noi ci fermiamo perché abbiamo